del Sacro Cuore. Venerdì passato era la festa del Sacro Cuore di Gesù ed è lo stesso Signore, apparendo a Santa Margherita Maria, che volle questa festività il giorno dopo, venerdì, la fine dell'ottava del Corpus Domini, proprio per unire l'amore infinito che il Signore ebbe nell'istituire questo sacramento dell'Eucaristia, quando, avendo amato i Suoi che erano sulla terra, li amò sino alla fine, dandoci se stesso come suo corpo, come cibo e bevanda della nostra anima, il suo corpo e il suo sangue, volendo quindi mostrarci che il frutto del suo amore, simboleggiato dal suo cuore e dalla sua passione. Infatti il cuore di Gesù è trafitto dalla lancia dei nostri peccati. Questa è la domenica nell'ottava del Sacro Cuore, e poi domenica prossima sarà invece la quarta di Pentecoste. Siccome è la terza domenica del mese, domenica prossima, allora ricordo che la messa a Ferrara è alle ore 11:30, quindi a Modena alle 9, qui a Ferrara alle ore 11:30, non dimenticarsi quindi del cambiamento di orario. Ricordo anche, come ormai faccio da un po', che il 27 giugno vi sono a Modena le sante cresime, alle ore 10:30 la messa, 11:15 le cresime, e poi che l'estate è vicina con gli appuntamenti per i giovani, le quattro colonie che organizziamo ogni anno, e per gli adulti gli esercizi spirituali nella seconda metà del mese di agosto, quindi pensate di già per le iscrizioni e anche per la preghiera per coloro che vi parteciperanno. La festività del Sacro Cuore è passata, questa domenica il testo della messa è molto più antica di quello del Sacro Cuore, che è relativamente recente, ma il passo del Vangelo letto sembra fatto apposta proprio per parlarci della misericordia, della bontà, della misericordia di Dio, particolarmente verso il peccatore che gli chiama penitenza. Ci sono le due parabole, quella della pecorella smarrita, quella della dracma, la moneta perduta, entrambe significano la stessa cosa. Quindi la misericordia di Dio è sempre pronta e disponibile ad abbracciare, come il padre del figliol prodigo, il peccatore che ritorna a lui. Il Signore che ha detto che bisogna perdonare non solo 7 volte, cioè sempre, ma 70 volte sempre, certamente non ci comanda quello che Egli stesso non fa, e quindi Egli sempre è misericordioso verso chi però fa penitenza, non verso colui che non fa penitenza. A questo proposito vorrei manifestarvi, parlare un po' dell'amore che il Signore ha per noi da un altro punto di vista, magari meno corrente quando si parla del Sacro Cuore di Gesù, e ne prenderei spunto dall'Epistola di San Pietro che viene letta oggi, quando San Pietro, in questo passo famoso perché è il passo che viene letto alla compieta ogni sera, sul fatto che il diavolo ci gira attorno per tentarci, eccetera, ma non è di questo che voglio parlare. San Pietro dice: perché lui, Dio, ha cura di noi. Quindi gettate in lui tutte le vostre preoccupazioni. Infatti non mancano a noi tante preoccupazioni, tanti pensieri che assillano la nostra vita, che inquietano la nostra anima. Ma il Signore, anche nel Vangelo, nella famosa discorso sui gigli del campo, sugli uccelli del cielo, in cui ci invita a fidare nella sua provvidenza, dice: ebbene, se il Dio ha cura di queste creature che durano magari a volte un giorno solo, come un fiore, oggi c'è, domani non c'è, volete che non abbia cura di voi? Credete forse che Lui non abbia cura dei vostri bisogni? Allora non siate come i pagani, come i mondani, che tutti si preoccupano delle cose materiali, di cosa ci vestiremo, cosa mangeremo. Ebbene, dice, il vostro Padre Celeste sa che avete bisogno di queste cose e se ne occuperà. Però voi cercate prima di tutto le cose di Dio, il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi questa è la cosa più importante. Anche in questo Gesù ci mostra la doppia, per così dire, provvidenza che Dio ha. Dio ha una provvidenza nei confronti di tutto il creato. Dio non solo è il creatore, ma è il conservatore di quello che ha creato. Mantiene nell'esistenza questo mondo che ha fatto uscire dal nulla, al quale ha comunicato il suo essere, e dà cura delle cose create e quindi particolarmente di noi, anche per i nostri bisogni materiali, per cui dobbiamo naturalmente fare ciò che è nostro dovere, lavorare, eccetera, ma ricordandoci sempre che tutto dipende da Dio. È Lui che fa sorgere il sole, è Lui che manda la pioggia, perché è Lui l'autore, il creatore delle leggi della natura, e quindi a Lui chiediamo ogni giorno anche il pane nostro quotidiano. Questa prima provvidenza di Dio, di cui noi dobbiamo diventare poi strumenti, pensiamo a San Giuseppe Benedetto Cotolengo, come con la sua viva carità nei confronti dei più bisognosi, di coloro che sono abbandonati da tutti, si è fatto strumento, braccio della provvidenza divina per tante persone, per tante anime, per tanti derelitti, per tanti sofferenti. A questa provvidenza si affianca e supera, ingloba questa provvidenza, una provvidenza più alta, che è quella che si occupa di coloro che Dio ama più di tutti, i suoi eletti, coloro perché il Signore vuole in paradiso, vuole in cielo con Lui. E allora lì il Signore provvede, come Dio vede e provvede ai nostri bisogni materiali, a che abbiamo di che vestirci, abbiamo di che mangiare, abbiamo un tetto sopra il nostro capo, abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno, molto di più, molto di più. Il Signore provvede alla nostra eterna salvezza. Tutto quello che il Signore fa, lavorando incessantemente notte e giorno, è per la salvezza delle nostre anime, mandando continue grazie. Anche i beni naturali che Egli ci concede, il Signore li vede come strumento per realizzare quest'ultimo fine che vuole a noi. Questo desiderio di curare la salvezza nostra del Sacro Cuore di Gesù, cioè dell'immenso amore del Signore verso di noi, questo desiderio precede noi stessi. Si chiede l'Evangelista Giovanni: chi è che ha amato per primo? Siamo noi che abbiamo amato per prima Dio e poi Dio, vedendo che gli volevamo bene, ha amato noi? Oppure è Lui che ha amato per primo noi e noi in seguito l'abbiamo amato? E senza dubbio è Lui che ci ha amato per primo. Come pure Gesù dirà all'ultima cena agli apostoli: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Eppure gli apostoli hanno scelto Gesù e l'hanno scelto con sacrificio grande. Hanno lasciato il padre, la madre, il loro paese, la loro casa, i loro beni, tutti i loro affetti per seguire Gesù. Ma questa scelta che gli apostoli hanno fatto di Gesù seguiva una scelta che Gesù aveva fatto di loro. Gesù da quanto tempo? In quanto Dio, da sempre, da tutta l'eternità li aveva scelti come suoi apostoli ed aveva disposto tutti gli avvenimenti della loro vita, incominciando dal fatto di farli venire al mondo, affinché diventassero i suoi apostoli e i suoi amici sulla terra e poi potessero godere della sua gloria in cielo. In caritate perpetua dilessi te, ti ho amato di un amore perpetuo, di un amore eterno. C'è, fanno notare i teologi, un'altra differenza, che poi è sempre la stessa che ho appena spiegato, tra l'amore degli uomini e l'amore di Dio. Gli uomini amano qualcuno o qualcosa in cui trovano qualche cosa degno di essere amato. Per esempio, io vedo questa grande intelligenza o questa grande bellezza, oppure questa grande bontà di cuore, o quello che ha fatto per me, ed ecco che amo colui o colei o le cose che io vedo avere un bene che le rende amabili. Non così Dio. Dio è colui che causa il bene nelle cose, rendendole amabili. Nessuna creatura è nulla, noi cosa siamo? Siamo niente. Dio non può trovare in nessuno di noi qualche cosa, perché siamo nulla di nostro. Già il solo fatto che ci ha creato è Lui che ci ha dato qualcosa. Quindi in realtà è Dio l'autore di tutto ciò che c'è di bene in noi. Prendiamo un esempio facilmente comprensibile, la Santa Vergine. Giustamente si fa notare che Dio, il cuore di Dio, per così dire, fu rapito di ammirazione verso la purezza di Maria, l'umiltà di Maria, la fede, la santità di Maria, e naturalmente, mentre il mondo non si accorgeva di quanto fosse bella la Santa Vergine, il Dio invece, che ne vedeva il cuore, vedeva la bellezza di Maria e quindi la scelse come madre del figlio suo. Non è certo sbagliato questo modo di vedere le cose, è tutto vero, ma non è la verità più profonda. La verità più profonda qual è? È che Dio, avendo amato la Vergine Maria da tutta l'eternità, senza che lei ancora avesse fatto alcunché di buono, gli ha dato tutto quello che rende bello Maria, la voluta immacolata, la voluta purissima, la voluta madre di Dio. Ed è per questo che poi la Santa Vergine, corrispondendo alla divina volontà, è stata ciò che è stata, e l'è stata perfettamente. Allora, nella preghiera della messa di oggi, che cosa vediamo? Senza di te non c'è nulla di valido, senza di te non c'è nulla di santo. Cioè, senza Dio nulla c'è di buono, nulla c'è di santo. E siccome noi abbiamo qualcosa di valido, abbiamo qualcosa di santo, malgrado i nostri difetti, constatiamo tante virtù, tante cose belle, tante opere buone, tanti meriti che vengono dalla nostra libertà sostenuta dalla grazia di Dio, ma tutto ciò è un effetto della divina predilezione, del divino amore. Ragione per cui, come dice San Paolo, se tutto ciò che tu hai ricevuto lo hai ricevuto, perché te ne vanti come se tu non lo avessi ricevuto? Nessuno può gloriarsi di fronte a Dio, perché tutto quello che abbiamo è dono suo. Che cos'è invece che viene da noi? Sono i nostri peccati. Ecco, quella è farina del nostro sacco, potremmo così dire. Questi sono i frutti del nostro giardino. Questo è quello che facciamo noi, che il bene c'è bisogno di Dio, causa prima perché vi sia, mentre invece il male, che del bene è solamente una privazione e quindi non è, può venire benissimo dalla creatura, anzi viene da essa, da una creatura per definizione imperfetta, defettibile e che quindi effettivamente viene a mancare. E i poveri peccatori cosa devono dire a questo proposito? Devono consolarsi perché l'amore di Dio ha una particolare attenzione verso di loro, come mostra proprio il passo del Vangelo di oggi. Non che Dio non abbia cura delle 99 pecorelle che gli sono rimaste fedeli, che per i padri rappresentano gli angeli fedeli del cielo, mentre quella smarrita sono gli uomini, è l'umanità. Ma nel senso che come una mamma ha cura e affetto di tutti i suoi figli, ma ha un'attenzione particolare verso quello che è malato, per cui passerà magari le notti a fianco del bambino malato, gli terrà la mano, lo curerà con attenzione particolare, così Dio ha attenzione particolare per il peccatore. Non ne ama il peccato, che invece Dio odia, ma ama invece la penitenza che il Signore vuol far fare a queste anime. Qual è la più grande delle vittorie della grazia di Dio se non la conversione del peccatore? E quante volte Gesù ha ottenuto questo trionfo straordinario? Quante volte si sono viste anime lontane le mille miglia e nessuno avrebbe scommesso ma neanche un centesimo sul fatto che sarebbero tornate in grazia di Dio? Ed ecco che tutto un tratto le vediamo ferventissime nel servizio di nostro Signore. Certo, hanno anche loro detto il loro sì a Gesù, hanno fatto penitenza, ma senza dubbio è stato il buon pastore che è venuto a cercarle. La pecorella smarrita, certo, si lascia abbracciare dal buon pastore, ma è il buon pastore che è venuto a cercare la pecorella smarrita. È Gesù che è venuto sulla terra, che è venuto a cercarci, è Gesù che attira con la infinita bontà del suo cuore, è Gesù che attira con la sua santa grazia. E allora anche noi che crediamo in Lui, riconosciamo in questa nostra fede il fascino che ci ha dato la grazia del Signore, il suo infinito amore, il suo dolcissimo cuore che ci ha attirato a Lui, il suo potentissimo amore nel quale noi mettiamo tutta la nostra fiducia e tutta la nostra speranza. Veramente, come dice San Pietro nell'epistola di oggi, Egli ha cura di noi. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così via.